Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi, come sempre, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013, il numero per scriverci con WhatsApp, con Telegram, con un SMS, oppure diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Se volete appunto avere un contatto con noi, scriverci, commentare, oppure aggiungere degli elementi di informazione durante questa puntata in diretta. Se invece volete scriverci in altri momenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata per raccontarvi nuovamente o riprendere nuovamente gli argomenti di quest'oggi. Mi raggiungerà, come di consueto, è venerdì, per la rubrica di fumetti Antonio Serra. In chiusura di puntata avremo ospite in diretta Massimo Carlotto per il suo ultimo libro Danzate su di me. Mentre nella prima parte, fra poco, ci collegheremo con Tiziana Ricci ancora una volta per parlare della Design Week e tra l'altro Tiziana ha già raccolto alcune voci che ci introdurrà lei stessa dopo il suo intervento in diretta. Ma il primo ospite che abbiamo quest'oggi sta per debuttare al binario 7 di Monza. È una nostra vecchia conoscenza, nel senso che è un protagonista del teatro che abbiamo avuto ospite in tante circostanze, ma ci fa molto piacere raccontare che cosa fa e farà a partire da questa sera al binario 7. Lo spettacolo si chiama Inadeguato. Nicola Stravalacci, buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, dunque, intanto partiamo da questo titolo così particolare che ha una sua storia e poi raccontiamo anche tutti coloro che lo spettacolo lo fanno.
Esatto, allora il titolo nasce da, diciamo, è arrivato successivamente rispetto all'idea che è venuta a me a Cinzia Spanò, una mia carissima amica, oltre che essere una...
L'avete scritto insieme e lei firma la regia, no?
Esattamente, lei firma anche la regia. Avevamo l'idea di fare, di realizzare un progetto insieme da tanto tempo e siamo partiti un po' da tutti i racconti, gli aneddoti che nel corso di 30 anni di grandissima amicizia io ho fatto a Cinzia rispetto a tutte le volte in cui racconti tragicomici, tutte le volte in cui il mio senso di inadeguatezza innato, cronico, si è scontrato con un mondo del lavoro che è il nostro, che è quello dello spettacolo, che è un mondo che ti richiede invece costantemente di essere performante, di essere sicuro di te. Quindi siamo partiti da questi racconti tragicomici, come dicevo, li abbiamo raccontati in chiave assolutamente ovviamente ironica e poi abbiamo però deciso ovviamente di allargare il discorso a tutti gli inadeguati del mondo, nel senso che comunque non è solo, non ci interessava soltanto raccontare la mia storia personale, che non era poi così fondamentale, quanto partire dal lanciare un messaggio per dire che se si può essere inadeguati, non sentirsi all'altezza rispetto a situazioni, persone, in un mondo del lavoro come il nostro, si può esserlo in qualsiasi ambito, e ovviamente capita a chiunque di sentirsi almeno una volta nella vita inadeguati. Quindi questo è stato un po' il messaggio che noi abbiamo voluto lanciare. Partiamo, diciamo che c'è un po' un leitmotiv in tutto lo spettacolo, che è un film cult degli anni Ottanta, che è Flashdance, in cui c'è una ragazza che appunto si sente totalmente inadeguata rispetto al suo sogno, che è quello di diventare una ballerina, lei è una saldatrice, un'operaia, e c'è anche una scena cult in cui lei si presenta finalmente a questa audizione importantissima.
E poi c'è la controfigura che fa quel famoso balletto. Perché lei era Jennifer Beals,
esatto,
attrice, insomma.
Sì. Assolutamente, una controfigura era anche un uomo, abbiamo scoperto. Nel momento in cui fa il pezzo di Flashdance, era un uomo, di Flashdance, di Breakdance. In quel momento.
Quando è in strada, sì, quando si mette a ballare in strada con i bidoni. Sì, adesso.
Esatto. Quindi lei fa poi questo provino, cade, quindi sembra che tutto sia perduto, e invece lei si rialza, chiede di poter ricominciare e realizza il suo sogno. Quindi questo è un po' il leitmotiv dello spettacolo, che compare in tanti momenti e che diventa un po' una specie di faro per il protagonista, e noi raccontiamo in questo modo, insomma, partendo dal mio senso di inadeguatezza personale, quello di tutti quanti, lanciando un messaggio che comunque non è necessario neanche lottare, come dire, passare la vita lottando contro questo senso di inadeguatezza, ma si può accettarlo, imparare a conviverci e realizzare comunque la propria vita come si vuole. Insomma, io alla fine questo lavoro lo faccio nonostante questo senso di inadeguatezza che comunque mi porto dietro da sempre.
Un senso di inadeguatezza che credo che sia, allora, l'inadeguatezza si vive molto spesso in chiave individuale, perché altrimenti non ci si sentirebbe inadeguati, no? Se si scoprisse che c'è un club degli inadeguati e delle inadeguate, ci si sentirebbe meno soli.
Esatto.
E si affronterebbe, ecco. E quindi forse il meccanismo è proprio quello, dato che il teatro è una delle arti che nei secoli, nei millenni ha resistito, proprio perché non si può quasi mai fare senza stare insieme nello stesso posto,
certo.
Credo che questa sia in qualche modo, come dire, una prima mossa verso il mettere in comune la nostra inadeguatezza.
Condividiamola, proviamoci e capiamo che non siamo soli, ma questa è una cosa che individualmente sappiamo tutti, cioè a tutti capita di sentirsi così, solo che, come dici tu, ci si sente soli, ci si sente...
Non si ha il coraggio di ammetterlo, di dirlo verbalizzarlo, insomma, di
esatto.
dire.
E questo crea grandi può creare grandi problemi nel racconto che facciamo noi. Ovviamente io ho raccontato una serie di episodi, ovviamente, che sono divertenti, perché a volte non è soltanto sentirsi inadeguati, ma voler essere ancora più adeguati del necessario. Per paura ci si spinge talmente oltre che si fanno delle cose che non sarebbero neanche necessarie, e che nel mio caso magari hanno scatenato degli eventi, insomma, un po' tragicomici, un po' divertenti, che noi raccontiamo nello spettacolo.
Ecco, veniamo un pochino più nello specifico, dacci qualche indizio, cioè adesso abbiamo raccontato le intenzioni, il senso, anche un po' te stesso e Cinzia nel vostro ragionamento, cosa vedremo?
Ma vedremo la mia storia, insomma, che parte ovviamente da quando ero bambino, da quando ero ragazzino, il mio sogno di fare l'attore e tutte le tappe che hanno portato poi alla realizzazione di questo sogno a fatica, insomma, proprio per questo senso di inadeguatezza. Quindi partendo poi dalle prime esperienze, le prime scuole di recitazione, l'accademia, i primi provini, gli incontri con gli agenti cinematografici, lo scontrarsi con degli standard che il mondo dello spettacolo in qualche modo ti impone. Diciamo che è un percorso della mia vita che parte comunque dall'infanzia, non subito, diciamo, anche senza spoilerare troppo, non subito si parte, diciamo, racconto del quello che riguarda la mia vita professionale, quindi del voler diventare attore. C'è una prima parte legata all'infanzia, che invece è legata ad altri standard che in qualche modo soprattutto per degli input che da bambino ti vengono dati dalla chiesa, magari dall'oratorio, eccetera, altri standard che mi ero messo in testa di raggiungere, non ti dico di santità, ma comunque di perfezione morale. Quindi partiamo da delle cose che non c'entrano con il sogno di fare l'attore, e poi piano piano, crescendo, quando è maturata questa decisione, tutti i racconti che faccio facciamo riguardano sempre di più questo ambito, la scuola, le esperienze lavorative, gli altri, i colleghi, insomma tutto quello che, con cui poi mi sono in qualche modo scontrato nel corso degli anni. Però è un excursus che parte da quando ero bambino, insomma.
Insomma, quindi uno spettacolo, quello sì, veramente molto personale, molto individuale, che però diventa, insomma, in una certa maniera universale, condiviso nella maniera
sì.
in cui dicevamo.
Sì. Non c'è interazione col pubblico. Ho fatto un altro monologo che si chiama La lingua langue di
me lo ricordo, Fongia, sì.
In cui facevo un professore e lì c'è un'interazione vera e diretta col pubblico. Sì. Infatti i miei amici che vogliono vedere questo spettacolo mi chiedono: ma
dobbiamo fare qualcosa?
Esatto, c'è interazione, terrorizzati. Invece no, in questo caso non c'è interazione, ma c'è comunque un coinvolgimento. Io cerco di portare dentro il mio racconto anche il pubblico, condividendo questa esperienza e facendo dei parallelismi con quello che può essere la loro esperienza di inadeguatezza. Quindi c'è, cioè, comunque non volevamo che la storia rimanesse, anche se parte ovviamente dalla mia storia personale, che rimanesse troppo mia, ecco, se no non avrebbe avuto molto senso. Volevamo che ci fosse questo messaggio comunque finale di comunque va bene anche così, ci sentiamo inadeguati ma ce la possiamo fare lo stesso.
Bene, allora Nicola, buon debutto questa sera al Binario 7.
Grazie mille.
Un saluto.
Ti ringraziamo per aver creduto da subito nel progetto.
Sì.
Da stasera fino a domenica, sì.
Ecco, noi speriamo poi di vederlo anche un po' più a lungo qua e là.
Verrà a Milano, non anticipo nulla, ma la prossima stagione sarà anche a Milano, sì, sicuramente.
Come l'immagino, perché insomma così ci sarà la possibilità anche di vederlo forse con una tenitura più lunga, ma intanto il Binario 7 è vicino, lo sapete, spesso ne parliamo. Un saluto a Cinzia Spanò, che ha firmato lo spettacolo con te e che firma la regia. Inadeguato, grazie Nicola Stravalacci.
Grazie a tutti.
Grazie anche per avermi dato la possibilità di ascoltare questa, Nicola.
Eccola.
Ciao,
grazie.
When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world.
Insomma, non la ricordavo così superata la tastierina di What a Feeling, Irene Cara, che noi da ignoranti ragazzini chiamavamo, come Nicola Stravalacci ricorderà, l'abbiamo appena sentito. Si ispira scherzosamente a Flashdance, il racconto del suo spettacolo inadeguato che va in scena da stasera al Binario 7, dicevo Flashdance, noi da ignoranti dicevamo Irene Cara, adesso insomma posso redimermi da quell'errore lungamente protratto, direi di sfumare questo ricordo di infanzia praticamente che seguendo l'ironia di Nicola Stravalacci vi ho propinato e andiamo a parlare di cose importanti, perché siamo collegati con Tiziana Ricci per l'ultimo appuntamento di Cult con la Design Week. Buongiorno Tiziana, dove sei?
Buongiorno Irene, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, mi trovo qui in via San Martini. Sono arrivata dal distretto della stazione centrale. Ira, non ho mai visto la stazione pullulare in quel modo, si fa fatica a camminare.
E pensa che è una stazione, quindi di per sé è già abbastanza, come dire, trafficata, no?
Idea di quanta gente, fiumi di gente con i trolley,
con i trolley.
Poi, se arrivate dalla stazione, mettetevi il cuore in pace che dovete fare una bella camminata, perché è dal numero 56 che partono i tunnel raccordati, gli ex magazzini raccordati delle ferrovie qua in via San Martini, e Drum City quest'anno presenta Praise on Time, tutto dedicato all'arredamento delle celle nelle prigioni. È molto interessante perché io anche nella mia vita lavorativa ho avuto esperienza di questi luoghi, non perché mi ci hanno chiuso, ma perché con la radio andavamo a intervistare le persone che là stavano chiuse, e diciamo chi c'è stato si rende conto della difficoltà, della sofferenza in più che queste persone vivono anche per il sovraffollamento. Quindi che il design si preoccupi di questo è una cosa che ci fa molto piacere. Allora, sono installazioni, talk, workshop, ed è in sostanza la cultura del progetto che ci viene presentata qua. Diciamo che ci si domanda come il design può interpretare il percorso di recupero in qualche modo. Sono 1500 metri quadrati, e lo spazio e il tempo sono gli elementi importanti, anche poi vi dico quello che ho visto. Poi ci sono i dati sono impressionanti. C'è un box, per esempio, che parla dell'Istituto per minorenni Beccaria. In 5 anni, dal 2020 al 2024, è aumentato, pensate, del 110% l'uso di antipsicotici e benzodiazepine. Si fa notare nei cartelli didascalici, si fa notare come la struttura si preoccupi di dove mettere il ragazzo, ma non di cosa fare per recuperarlo, per fargli riempire il tempo con cose utili che gli possono aiutare a crescere, a cambiare, eccetera. Allora, quello che ho visto, il design cosa propone? Poltroncine colorate, tavoli che sfruttano al meglio lo spazio, tavoli di varia foggia con linee curve piuttosto che rettangolari, e poi anche posate, piatti, stoviglie colorate, porte delle celle in varie fogge, in metallo, blu, verde, azzurro e rosa. Perché insisto su questo fatto del colore? Perché mi sembra che sia un elemento tenuto molto in considerazione per come alleggerire, diciamo, l'atmosfera di una cella che, come tutti quanti sappiamo, è soffocante, è piccola, lo spazio è molto ristretto e spesso ci devono stare in tanti. E poi ci sono tute, magliette, bianche, blu, insomma anche piacevoli, anche decorate. E poi ecco, che ho trovato molto interessante lo spazio dove vengono presentati dei laboratori. C'è un laboratorio di tessitura, insomma si dà anche la dimostrazione di quello che le persone detenute possono imparare a fare, e laboratori anche di legno. E poi c'è un altro spazio con scatole, sedili, cassapanche, insomma questi mobili che possono aiutare, diciamo, a governare meglio non so, i propri abiti, le proprie cose, eccetera. Sì, mi sono sembrate delle soluzioni interessanti, anche se devo dire un po' angoscianti, perché cioè non riesci a non pensare alle persone che devono vivere in quello spazio lì.
Però cominciare, no, a pensarle come persone che quindi hanno delle necessità pur nella ristrettezza della situazione è già un modo per restituire un po' di dignità.
Ira, invece io mi trovo in via San Martini, dalla parte opposta della ferrovia, in via Ferrante a Porti, c'è il lavoro, credo solo fino a oggi, ma non vorrei sbagliare, di Gian Maria Tosati intitolato Paradiso. Quindi di quale prigione di là il paradiso?
Allora, mi sembra che tu trovi divertente la situazione della stazione, almeno dal tono che hai mi pare. Giusto?
Divertente, diciamo che io sono un entusiasta della creatività.
No, ma dico il fatto che ci raccontavi la quantità di gente.
Sembrano missili, ecco, le persone.
Va bene. Allora, grazie Tiziana. Noi adesso mandiamo invece due tue interviste. Ce le vuoi introdurre?
Sì, ieri sono stata al Salone del Mobile. Ragazzi, 50 euro il prezzo d'ingresso.
No.
Sì.
Davvero?
In vendita 35, all'ingresso se lo prendi in biglietteria 5. Io mi domando come una fiera possa costare così tanto. Vabbè. E niente, io l'ho attraversato velocemente tra tutti questi ambienti lussuosi, eccetera, e mi sono fiondata al Salone Satellite, che dal 98 ospita i giovani designer under 35, che spesso hanno delle idee molto belle, molto interessanti. E il merito di quel salone è di mettere in rapporto questi giovani, che comunque non sono studenti, hanno già finito di studiare, con gli imprenditori, e quindi alcuni di loro riescono poi a piazzarsi. E ho visto delle cose che mi sono sembrate interessanti e su due mi sono soffermata.
Bene, allora noi ringraziamo Tiziana Ricci, la lasciamo, sappiamo che questo weekend sarà un weekend complicato, di cui ci riferirai anche nei tuoi girasoli, sì. Perché, o comunque impegnativo, ecco, e ascoltiamo allora queste interviste, grazie Tiziana, a presto.
Ciao a tutti, buona giornata.
Ciao ciao.
Evelyn, che è...
Evelyn, il nome della poltrona.
Che ha l'aria di essere molto comoda, cosa ha di speciale?
Beh, innanzitutto l'innovazione principale è il fatto che la seduta è sospesa, come un'amaca, è appesa dall'alto, e non ci sono collegamenti strutturali tra le gambe, quindi è stata anche un po' una sfida ingegneristica. C'è poi da dire che gli altri due grandi vantaggi sono ogni elemento è indipendente, quindi ci sono soltanto 6 pezzi, le gambe si avvitano nello schienale e il tessuto nello schienale, quindi... ogni parte è indipendente, quindi nel caso un elemento sia danneggiato o si voglia cambiare il colore è totalmente customizzabile. E poi chiaramente rendendo ogni elemento indipendente è possibile avere un packaging molto piatto e compatto, quindi anche in termini di trasporto e logistica si va a risparmiare molto.
È facile la vita per i giovani designer?
Ma assolutamente no. Beh, diciamo che se l'obiettivo ultimo è quello di diventare indipendenti, in generale è un mercato molto difficile, perché ovviamente sono molto poche le aziende buone dove tutti vogliono arrivare, e sviluppare un prodotto richiede molto tempo e pazienza, e nel caso dell'autoproduzione anche un investimento economico non indifferente.
Ma qui diciamo siamo a livello di artigianato oppure può anche estendersi a una produzione più ampia?
Questi due prototipi che stiamo esponendo al Satellite sono chiaramente frutto di collaborazioni con artigiani su una microserie, ma chiaramente l'obiettivo finale è quello di trovare un'azienda che possa innamorarsi chiaramente dell'idea e poi investire per una produzione su larga scala, chiaramente sì. Il prodotto assolutamente si presta per un mercato più largo, assolutamente sì.
Clelia Liberti, una lampada, uno specchio, ma estremamente originali e creativi.
Io sono di Modena, Emilia Romagna.
Cosa la ispira in queste creazioni?
Allora, io sono molto vicina al mondo dell'arte, sono molto appassionata e diciamo anche di arte contemporanea, ma appunto l'arte in generale fa un po' parte di me, e quindi i miei oggetti sono sempre un po' a cavallo tra... l'oggetto diciamo d'arte, scultoreo e appunto la parte di design, proprio perché secondo me gli oggetti hanno una loro potenzialità emotiva, per cui ti danno anche qualcosa, un po' come se quando guardi un'opera d'arte ti crea delle emozioni,
ti dà un'energia, sì, certo.
E questo appunto è uno specchio cinetico perché lo puoi ruotare completamente a 360 gradi, nel senso che qua c'è un perno.
Ecco, adesso sta girando.
È uno specchio bifacciale e si ispira appunto al movimento surrealista, infatti come puoi vedere ci sono queste, intanto si chiama Dalí, per il senso proprio come Salvador Dalí, e ha queste forme molto, diciamo, astratte della fantasia, sia geometriche che si uniscono anche le forme organiche, e l'idea è proprio quella di mettere, diciamo, al centro anche l'emozionalità di un oggetto e non solo la funzionalità, che diciamo è un po', si pensa, non so, all'oggetto di design come, diciamo, quello funzionale. In realtà, secondo me, se anche ci circondiamo di oggetti che ci danno delle sensazioni diverse, delle emozioni, viviamo anche meglio la
sono
casa.
Sono come opere d'arte. Sì. Anche quella lampada è bellissima.
Allora, la lampada.
Poi con dei colori rosa, azzurro.
Sì, qua io ci vedo anche un po' la madre e il figlio, la donna e l'uomo, ok? Un po'. Ognuno, secondo me, si può vedere quello che anche percepisce. Ecco, l'ispirazione in realtà sono le caramelline, le ginevrine, no? Gli zuccherini, quelli di una volta, che mi ricordo mia nonna mi dava sempre questi zuccherini, ho un po' ricreato queste due caramelle, diciamo, giganti tra virgolette, che sono appunto realizzati e colati a mano proprio in resina.
E poi nottone dopo... la struttura?
No, la struttura in realtà, perché questo è ancora un prototipo, è in legno, però sì, non si nota appunto.
Non si nota che è dipinto, no. È dorato, una doratura.
Sì, esatto, una doratura.
E invece queste forme fluttuanti nel vuoto?
Allora, in realtà questo è proprio un'installazione artistica, in realtà, che l'ho realizzata per la Fondazione Amedeo Modigliani, è stata anche, diciamo, ha vinto il premio per l'installazione. Rappresenta l'occhio di Amedeo Modigliani. Infatti Amedeo Modigliani, se lo sicuramente lo conosce, diceva appunto che non dipingeva l'occhio delle signore, insomma, di chi ritraeva, perché non ne conosceva l'anima, no? Si dice che l'anima, cioè l'occhio è lo specchio dell'anima. E quindi se noi, diciamo, guardiamo da quella prospettiva in avanti, dovremmo spostarci, vede che lo può vedere come un occhio, stia qui. Quindi diciamo che dal davanti, in questa prospettiva, lo può vedere come un
occhio.
Sono
come le pupille che dipinge Modigliani.
E qui invece se viene appunto lateralmente,
si sposta lateralmente,
si scopre appunto che invece è composto da una composizione di tre parti.
E allora erano due giovani designer del Salone Satellite, come si definisce lo spazio del Salone del Mobile, la fiera a Rho, dedicato ai talenti emergenti, al microfono di Tiziana Ricci, che ringraziamo. Proprio la riascolterete adesso, Tiziana Ricci, insieme ad Alessandro Principe, in qualcosa che a noi sta molto a cuore. Poi la pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
Quando il mio amore segreto è morto in uno stupido incidente stradale, ho l'impressione che il tempo mi scivoli addosso e di non essere padrona di nulla. Frase già letta e sentita troppe volte, però non saprei in che altro modo esprimere il concetto. Ed è proprio a causa di questa fragilità che invidio la vedova ufficiale. Non ne vado fiera, ma a lei è rimasto un patrimonio umano e culturale da gestire, da rivendicare. Un ricordo collettivo che continuerà nel tempo. Insieme ai colleghi del marito organizzerà dei momenti dedicati alla sua musica, a cui lei sarà la reginetta del ballo. Non parteciperò a nessun evento. L'invidia si trasformerebbe in risentimento e non voglio cadere così in basso. E non ascolterò più i suoi dischi e nemmeno quella canzone francese. E non andrò più ai concerti. Lui ora è solo suo. A me rimangono ricordi pericolosi da ammucchiare in qualche armadio della memoria, perché io vorrei tirare avanti, affrontare la vita in modo accettabile. Questo è l'incipit del primo dei quattro racconti che compongono Danzate su di me. Il racconto si intitola proprio così e dà il titolo a tutto il libro, edito da poco da Sam nella collana Italian Tabloid. L'autore che nella breve nota introduttiva afferma, ci fa partecipi del fatto che da oltre 20 anni è convinto che un autore abbia il dovere di esplorare l'universo femminile, queste sono parole sue, è uno dei grandi maestri della crime fiction italiana e anche internazionale, tradotto in tante lingue. Tanti sono i suoi successi, da Arrivederci amore ciao, Il fuggiasco, L'oscura immensità della morte, Li dico un po' in disordine e Verrà un altro inverno. Lui, ormai l'avete capito, è Massimo Carlotto, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi.
Grazie dell'invito.
Allora, in quanto parte della categoria interessata, insomma, da questi quattro romanzi, devo dire che li ho letti forse con un'attenzione ancora superiore a quella con cui si legge normalmente Massimo Carlotto. E devo dire che oggi si utilizza molto la parola dispositivo detta caso, ma in questo caso mi permetto di utilizzarla per dire che sono di fatto quattro dispositivi per raccontare le donne, l'Italia, ma anche e soprattutto gli uomini, no?
Eh sì, è un trucco proprio per raccontare gli uomini.
E quindi diciamo che è convincente anche per le donne, insomma, questa lettura. Però mi piacerebbe, come dire, dare un brevissimo ritratto, perché non racconteremo niente di vietato e di proibito, delle quattro protagoniste. E preferirei che lo facesse lei, Massimo Carlotto.
Sì, sono quattro donne molto diverse che io ho pescato dalla cronaca, dalla realtà, e adesso andando in ordine sparso, vabbè, c'è questa cassiera di supermercato che ha questa relazione un po' strana, un po' clandestina. Questo, io ho usato molto questo racconto anche per raccontare le doppie vite. Io raccolgo da molti anni storie doppie vite perché le ritengo veramente interessanti come forme di fuga nei confronti della prima vita, che spesso è una trappola. Poi c'è la mamma, che questa è una storia torinese, la mamma che uccide la figlia, molto bella, perché la figlia, lei è una, la donna fa le pulizie ora e da borghesi, ricche borghesi torinesi, il marito è un ex operaio della Fiat che adesso lavora in un'altra ditta sottopagato, e lei è una donna molto impaurita che uccide la figlia perché non vuole andare in televisione, non vuole tentare la via dei come tante altre ragazze, dice sei bella perché non lo fai, ci potresti risolvere la vita. Poi c'è la croupier che a un certo punto ritiene che il mondo non le debba più nulla e incontra casualmente un ladro nella sua vita, da lì nasce una relazione molto strana, ed è una donna che cerca qualcuno che l'ammazzi, una forma complicata di suicidio ma che ha una spiegazione nel racconto. Infine Gaia nasce da un'intercettazione ambientale della Guardia di Finanza, e che racconta questa storia che mi ha scatenato subito l'idea di un racconto di questo signore assessore comunale che torna a casa in un paese del nord-est, si siede a tavola e dice alla moglie e al figlio, dice mi sono fatto corrompere, e la moglie dice finalmente. no? E il figlio vuole già la sua parte, dice: io voglio lo spiderino giapponese. E questa è proprio vita vissuta, nel senso che proprio l'intercettazione ambientale.
Sono frasi veramente pronunciate, sì, sì.
Sono state veramente pronunciate. Ho detto: e qui però mi dava la possibilità di raccontare un certo tipo di donna che esiste nel nord-est, che fa parte di quel nord-est pessimo, che è legato ai reati finanziari e che ha una visione del mondo estremamente spietata.
Allora, Massimo Carlotto, lei è del nord-est e non è un mistero, insomma, l'ha attraversato più di una volta, ma non, io penso che sia anche un po' la nostra provincia che è un po' così, no?
Sì, è la provincia, però negli anni ho imparato che il nord-est è sempre un passo avanti.
Cioè, si mette più d'impegno.
Sì, nelle modificazioni,
nelle aberrazioni.
Logiche, sì. Nel senso peggiore del termine, il Veneto è sempre un passo avanti. e questo personaggio mi ha permesso proprio di raccontare quel tipo di mondo e anche un certo tipo di donna che non ha grandi rapporti di solidarietà con le altre donne.
Sì, con le altre donne in generale, con il prossimo, no?
Forse. Prossimo.
Ecco, c'è una cosa che ho notato, i primi due racconti sono in prima persona, gli altri due no. E certamente c'è un motivo.
Sì, funzionavano meglio.
Beh, certo, sì, queste immagini, però.
Sì, sono scelte. A un certo punto due potevano essere raccontate e avevano un senso molto più forte. L'altro mi interessava dal punto di vista esterno, cioè guardare queste donne dall'esterno, perché come dicevamo prima, l'obiettivo è sempre quello di raccontare gli uomini, perché sono attorniate da uomini, cioè uno peggio dell'altro.
Difatti, nell'ultimo racconto che ci ha raccontato, che non è l'ultimo del libro, l'idea dell'occhio esterno, adesso che abbiamo raccontato, che deriva, no, anche da intercettazioni, è quasi necessario, no? Cioè, perché si fa una cronaca letteraria di tutto un ambiente, di tutta una situazione, di un'atmosfera, come lei ci accennava, no? Mentre nell'altro racconto l'utilizzo, non utilizzare la prima persona ci rende più avvincente il meccanismo, no, che la giovane croupier vive nei confronti appunto di tutta l'umanità, del suo rapporto anche con il materialismo, no?
Sì, e poi avevo la necessità di raccontare il ladro, di raccontare.
Esatto, perché partiamo dal ladro, infatti.
Sì. Il ladro, sì.
Allora, invece, l'altra cosa che chiedo a Massimo Carlotto, e questo devo dire lo chiedo quasi sempre agli autori molto affermati, celebri, che sono ai nostri microfoni, il loro rapporto con il racconto, che appunto è una modalità letteraria talvolta trascurata, invece estremamente preziosa, credo, anche per i lettori.
Sì, purtroppo in Italia è trascurata perché gli editori non ci hanno mai creduto e i lettori hanno perso un po' l'abitudine. Il racconto è un meccanismo complesso, di grande, c'è bisogno di una progettazione, un'architettura molto diversa dal romanzo. Io a un certo punto ho deciso di centellinare i racconti, perché quando scrivi un racconto deve essere un vero e proprio progetto, come se fosse un romanzo, non è una forma che ti metti lì e scrivi un racconto. Tra l'altro, questi quattro racconti sono stati scritti con l'idea anche di portarli a teatro. Tre,
grande interesse.
A parte il primo, gli altri tre sono stati portati tutti a teatro.
Sì.
Sì. E allora ho sempre lavorato così: racconto, poi riduzione teatrale, prova, prima ancora di pubblicare il racconto, delle prove attraverso il reading e poi il passaggio alle compagnie teatrali. E quindi per me il racconto ha una valenza molto importante, perché poi diventa teatro. Il passaggio da una scrittura all'altra è un passaggio estremamente delicato, però dal punto di vista creativo molto bello.
Questa chiosa è importante, a noi piacerebbe rivederli in scena questi quattro racconti, chissà che non sia possibile magari farlo in un ciclo a questo punto, ce lo auguriamo davvero. Intanto ovviamente vi ricordiamo che abbiamo parlato di Danzate su di me, uscito da Sam nella collana Italian Tabloid con Massimo Carlotto, che ringraziamo come sempre. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie, a risentirci.
A presto.
Alla fine dei conti non è nemmeno l'amore il punto della questione, è quasi un'ostinazione a tenere in piedi un sogno, un ideale, mentre tutto intorno va a puttana. O forse è solamente un bacio prima di partire, la ragione per tornare. Alla fine dei conti non è nemmeno più amore quello che ci tiene insieme, è più una combinazione di silenzi e di parole rimandate per non ferirsi, per non farsi male, per non cadere nella tentazione di mentire, per non soffrire più di quello che hai perso tu, più di quello che ho perso io. Siamo stati due eroi a non perdere noi. Alla fine dei conti non è la paura di morire o quella di restare soli che ci ha fatto tremare, che ci ha fatto dubitare che fosse amore, persino quando tutto andava bene e non c'era nemmeno una ragione per temere. Non soffrire più di quello che hai perso tu, più di quello che ho perso io. Siamo stati due eroi a non perdere noi.
È dedicato al libro di Massimo Carlotto, lo ricordo, ascoltatori ci chiedono di ripetere il titolo, Danzate su di me, la raccolta di quattro racconti in cui Massimo Carlotto attraversa quattro protagoniste, quattro figure di donne, per raccontare però anche l'Italia di oggi e gli uomini attraverso le donne, per l'appunto edito da Sam, gli abbiamo dedicato Per non perdere noi di Bruno Risas, dal suo ultimo lavoro. E adesso siamo arrivati alla parte finale di Cult, che è per l'appunto la rubrica di fumetti di Antonio Serra.
Thank you.
Caro Antonio, io so che Piantagioni continua a viaggiare perché anche oggi c'è un appuntamento alla cooperativa La Loco di Osnago, se non sbaglio. Ecco, tu sei coinvolto in Piantagioni ma non in questo appuntamento.
Non in questo appuntamento, ecco. Devo dire che mi prendi alla sprovvista, ma sono
pronto. No, ma io sono pronto. Poveri Mabelli, insomma, sarà in onda da là. È un luogo dove noi andiamo sempre volentieri. Saranno coinvolti alcuni dei fumettisti che hanno collaborato, per questo ho fatto questa gaffe. Caro Antonio, vedo che
ma sono io che evidentemente vivo in un mondo alternativo.
Sicuramente, però insomma diciamo è uno degli appuntamenti in cui potrete come sempre aggiudicarvi una delle ultime copie di Piantagioni che è andata via come il pane, questa graphic novel, fumetto, insomma quello che volete, dato che l'opera è un'opera collettiva, sappiate insomma che tutti i proventi, lo ripetiamo ancora una volta, vanno a favore di Radio Popolare. Quindi grazie Antonio intanto per aver prestato, ancora una volta ti ringrazio, la tua opera per Piantagioni, e quindi appuntamento alla cooperativa La Loco questo pomeriggio alle ore 18 con Alone ed Isma e altri ospiti. Invece veniamo a noi.
Oggi parliamo di un volume che racconta una storia molto particolare, d'altronde diciamo più o meno tutte le volte abbiamo delle storie un po' strambe. Questa è particolarmente strana perché racconta di una giovane ragazza giapponese che viene portata in Italia, in particolar modo a Palermo, da un scultore, artista, che si chiamava Vincenzo Ragusa, che era stato chiamato in Giappone al momento in cui c'è l'apertura del Giappone nei confronti dell'Occidente per aprire una scuola d'arte a Tokyo. E lei diventa sua moglie e poi viene portata in Italia. Ora, questa storia qui, che è raccontata così, sembra, però avviene nel 1876, capisci? Quindi una situazione assolutamente particolare dove teniamo conto che Ragusa divenne talmente importante e popolare in Giappone da realizzare un ritratto dell'imperatore, ed era così importante qua in Italia da realizzare una famosa statua di Garibaldi che si trova a Palermo. E lei invece era un'artista dalle doti straordinarie, una pittrice eccezionale che aveva imparato tutte le tecniche del suo paese, dell'arte giapponese, che riuscì a trasferirle, a mescolarle con l'arte occidentale, realizzando dei quadri assolutamente eccezionali. Ma, come dire, la cosa importante qui sono le emozioni. Questa storia, che è realizzata da un autore palermitano, Andrea Cardi, che realizza i disegni, e da un'autrice giapponese, che è Keiko Ichiguchi, che però vive in Italia da tantissimi anni, ripete, diciamo così, sostanzialmente lo stesso meccanismo che ha generato la storia vera, raccontandoci questa cosa con delle modalità che mescolano in maniera, devo dire, veramente riuscita. Cioè, a me è piaciuto molto questo fumetto, molto riuscita, proprio il tipico ritmo del manga giapponese con le sue emotività e così via, ma anche quello della graphic novel europea con tutti i suoi contenuti e così via, eccetera. Quindi una storia veramente emozionante, ricchissima di sfumature, che ci racconta tutta la vita di questa persona, di questa ragazza, fino alla sua morte nel 1939. Rientrò in Otama, si chiamava Otama Kiyohara, rientrò in Giappone nel 1933 alla morte di Ragusa, era rimasta sola. I suoi parenti vennero a recuperarla dal Giappone perché nel frattempo la sua storia era stata raccontata in un romanzo e lei era diventata molto popolare in Giappone, mentre invece era una persona che aveva, come dire, avuto inevitabilmente delle tantissime difficoltà a rimanere, come dire, a introdursi nella società dell'epoca siciliana, perché tutta la storia poi si svolge a Palermo. Quindi, insomma, una bizzarria della storia, una bizzarria dell'umanità e una bizzarria anche dal punto di vista della combinata degli autori che hanno realizzato questa cosa. Questo fumetto è stato originariamente pubblicato in Francia da una casa editrice specializzata in fumetti, diciamo, mescolanza Oriente-Occidente, che si chiama Canà, e qui in Italia invece è stato pubblicato da Sergio Bonelli Editore, che ha deciso che valeva la pena di pubblicare questa storia, che obiettivamente, ribadisco, secondo me ha veramente è veramente emozionante nella sua lettura. Puoi vedere le tavole, i disegni sono molto, sono un misto. Sono, come vedi, anche molto eteree le pagine, ecco qui delle belle
oniriche, come piace ai giapponesi.
Mi piace ai giapponesi perché una delle cose che vengono raccontate molto bene è la solitudine di questa Otama, di questa donna, perché si ritrova sia prima in Italia che poi in Giappone quando arriva in Italia non capisce niente di italiano, impara l'italiano, quando torna in Giappone non ricorda più il giapponese e quindi si trova in una serie di difficoltà che sono raccontate però in maniera veramente, come dire, leggera, ironica e anche commovente, cioè ci si rende conto di che tipo di difficoltà ci sia a cambiare civiltà, non so come dire, due volte nel corso della propria vita. Quindi abbiamo parlato di La vita di Otama, di Keiko Ichiguchi e Andrea Accardi. Ci tengo a ricordare anche che i disegni di Andrea sono stati inchiostrati da Arianna Farricella, che ha fatto anche qui lei un lavoro straordinario. È un volume edito da Sergio Monelli Editore, sono 23 euro in libreria e fumetteria.
Un libro che segnaleremo alla nostra amica Francesca Scotti, che è venuta a trovarci qualche giorno fa per presentare il suo di libro, che si chiama Nessuno conosce Sayuki, te lo presterò.
Assolutamente.
E che racconta, guarda caso, di una donna giapponese che ha sposato un uomo italiano e qui in Italia ha aperto un negozio di fiori, che è l'unico mondo che le permette di sopravvivere alla famiglia di lui. E che proprio, come dire, alla vigilia della separazione, una volta tanto li troviamo non alla vigilia del matrimonio oppure dell'incontro fatale, eccetera, no, alla vigilia della fine della loro storia d'amore, percepiamo tutta una serie di differenze, somiglianze, disagi e incomunicabilità che appunto una protagonista giapponese contemporanea può portare con sé. Quindi mi sembra che ci siano dei punti in comune.
Altro che.
Tra le due storie, perciò insomma, a parte che non vi siete mai incontrati con Francesca Scotti,
ma io sono amico di Francesca molti anni.
Caramba,
sì.
Non lo sapevo che
forse la conosco da prima di te.
Adesso
lo dico io.
Cioè così. Vabbè,
era una bimba quando l'ho conosciuta.
Sì, così è un po' minaccioso, Antonio. Cioè, sembra che, nel senso che sembra anche questo l'inizio di un romanzo. Però, io sono sempre l'ultima a sapere. E quindi
per carità.
A questo punto, con un saluto a Francesca Scotti, a suo marito.
Assolutamente. E a Giorgio, ciao.
A tutti quanti. Io vi lascio anche Antonio Serra, che ritornerà venerdì prossimo ancora per la rubrica di fumetti di Cult e di Radio Popolare, e vi ricordo che ci trovate in podcast o che potete scriverci anche durante il weekend a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, il podcast invece sul sito. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare, noi ritorniamo lunedì prossimo alle 11:30, mi raccomando, se andate al fuori salone scegliete bene, così come vi abbiamo suggerito, altrimenti rischiate a volte un'esperienza un filino affannosa. Grazie a tutti, a risentirci e buon weekend, a presto.